qui con noi Murat Çınar, un nostro concittadino di origine turca, e con lui vogliamo un po' fare il punto sulla situazione in Rojava e in Turchia. Scade domani, anzi oggi sostanzialmente questa sera, la tregua armata nel nord della Siria. A breve potrebbero ripartire gli attacchi turchi nell'area, dove le potenze regionali si stanno spartendo il controllo del territorio sottratto al controllo del governo siriano e dell'ISIS tra il 2012 e il 2017. Potrebbe essere la fine dell'esperienza federalista, femminista, ecologista nella regione. In Turchia, nel frattempo, si moltiplicano gli arresti di giornalisti, avvocati e oppositori all'attacco in Siria. I sindaci di Diyarbakir e di altre città importanti nell'area curdofona del paese sono stati destituiti. Insomma, un quadro inquietante anche in rapporto a quello che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Erdogan ha già minacciato una possibile ripresa delle ostilità se non sarà completato entro la fine della tregua il ritiro delle truppe curdofone dall'area della Siria del nord, nella cosiddetta fascia di sicurezza. A te la palla, Murat, buongiorno.
Buongiorno, grazie. Sì, oggi si termina praticamente la scadenza e contemporaneamente c'è anche un incontro a Mosca tra Putin e Erdogan. Ieri Trump si è pronunciato dicendo che se fosse necessario sarebbe disposto a proporre un prolungamento. In effetti, se guardiamo il territorio, in realtà la situazione non è del tutto risolta, quindi le richieste elencate nell'accordo turco-statunitense siriano, possiamo chiamarlo così, non sono del tutto state soddisfatte. E un po' ovviamente queste richieste erano vaghe, non erano del tutto chiare, in più in 5 giorni forse non sarebbe stato molto possibile realizzarle. Il governo di Ankara pretende una zona cuscinetto lungo il suo confine. Adesso sarà creata una zona cuscinetto di circa 200-220 km, ma l'intento è quello di e creare una zona cuscinetto fino a 500, addirittura 700 chilometri. Ovviamente non è una cosa realizzabile in 5 giorni. E il governo di Ankara vorrebbe respingere anche verso il sud le forze armate YPG, con una profondità di 30-32 chilometri. Allora, in questi giorni alcune località sono state consegnate nelle mani dell'esercito turco, che si muove insieme a un altro gruppo armato che si chiama Esercito Nazionale Siriano, che è l'ex Esercito Libero Siriano, che è composto da vecchi soldati dell'esercito siriano oppure da diversi gruppi armati jihadisti. E in altre località invece il controllo è ancora nelle mani delle forze democratiche siriane e quindi sono punti in cui c'è un poco chiarezza. E si discute molto della presenza dell'esercito di Assad, esercito siriano. E ci sono delle voci all'interno del governo che preferiscono l'esercito siriano in confine al posto delle forze democratiche siriane, e ci sono ovviamente delle opposizioni da parte dell'amministrazione Trump. Cosa vuol dire? In questi ultimi 2 giorni, in diverse dichiarazioni, Trump e il ministro degli affari esteri il suo vice Pence, hanno detto che il loro intento non è quello di rimuovere del tutto dalla Siria i soldati americani, ma potrebbero restarne alcuni sul territorio siriano per lavorare in collaborazione con le forze democratiche siriane, con l'obiettivo di sorvegliare e difendere i pozzi petroliferi. Questa è una nuova proposta, una nuova idea che ha sfornato ieri notte a Trump ancora per un'altra volta. Quindi ci sono ancora tanti di sicuro lavori da fare, tanti cambiamenti, tanti spostamenti. se vogliamo prendere buono l'accordo che è stato firmato 5 giorni fa. Ovviamente il passaggio successivo, che è un po' più complicato, è tutto da avvenire, ossia lo spostamento di circa, secondo il governo di Ankara, di circa 2 milioni di siriani dalla Turchia in questa nuova zona sicura. Erdogan oggi ha ribadito che l'accordo ha due obiettivi: uno, tra virgolette, pulire il nord della Siria dalle organizzazioni armate che definite come terroristiche dal governo di Ankara; due, è quello di riallocare i siriani, 2 milioni di siriani presenti sul territorio nazionale turco in questa nuova zona che si creerebbe.
Ma estendendo sostanzialmente alla Siria del nord la politica di sostituzione etnica già adottata in Bakur.
Esatto, in realtà sì, in realtà la storia della Siria è piena di modifiche demografiche oppure politiche di assimilazione negli anni 60, 70, 80 dai governi precedenti. È stato già fatto un lavoro molto aggressivo, capillare, di arabizzazione del nord della Siria. Non sarebbe purtroppo la prima volta. E senz'altro questa questione che riguarda i rifugiati, quasi 4 milioni di siriani presenti in Turchia, è una questione molto, molto forte, molto importante ed un valido elemento di ricatto che il governo di Ankara utilizza. In parte senz'altro la presenza problematica dei siriani fa perdere voti, il consenso al governo di Ankara. Abbiamo visto nelle elezioni dello scorso giugno come dopo 20-30 anni nella maggior parte delle municipalità Erdogan ha perso anche grazie a questo disagio che si vive in tutto il paese. E dall'altra parte ovviamente Erdogan continua a utilizzare come un ricatto la presenza dei siriani nei confronti dell'Europa ovviamente. E così cerca di legittimare la sua scelta, ossia quella di spostare queste persone in questa zona sicura che vorrebbe creare. E quindi si chiude un occhio a Erdogan oppure al governo di Ankara se vuole creare una zona sicura nel nord della Siria e se vuole appunto portare avanti una guerra contro le forze democratiche siriane. Perché alle porte dell'Europa ci sono quasi 4 milioni di rifugiati siriani che possono tra un momento e l'altro entrare e minacciare, tra virgolette, la sicurezza europea. Questo è praticamente il succo riassunto dell'accordo che è stato firmato 5 giorni fa e un po' come stanno andando. Sì, ci sono un'ultima precisazione, tutte le due parti, sia il governo di Ankara sia le fonti locali nel nord della Siria, confermano che gli scontri ci sono stati, ci sono tuttora, molto meno intensivo ovviamente rispetto a 5 giorni fa. Anche Trump ha ammesso questo ieri sera.
Pronto? Pronto? Non sentiamo più Murat, temiamo che stia cadendo la linea, proviamo ad ascoltare un po' di musica e poi proviamo a rimettere in sesto il collegamento.
And it's watching in fields white and green grows a tree. And from the tree hang apples, not for you to eat. In a way it matters more than it did before to see the east voyaging through. True.
Abbiamo ripristinato il collegamento con Murat e chi stava
sì, in conclusione credo che l'incontro tra Erdogan e Putin sarà decisivo oggi. Queste erano le ultime parole, non so dove mi avete preso.
Sì, però. Sì, no, ma eravamo arrivati proprio lì alla violazione della tregua e poi sostanzialmente a quello. Io vorrei chiudere questo nostro collegamento con un po' di notizie invece dal fronte interno, perché la Turchia stessa è fronte per Erdogan e si moltiplicano le iniziative repressive, arresti di avvocati, arresti di giornalisti, arresti di oppositori politici, la destituzione del sindaco di Diyarbakir e di altre importanti città curdofone. Insomma, un quadro inquietante.
Sì, da quando è partito questo intervento militare, il famoso sorgente di pace in Siria, che sarebbe la terza volta che il governo di Ankara invade il territorio siriano, tra l'altro in pochi anni, e ci sono stati numerosi tentativi di manifestazione a presidio. Io utilizzo questa parola tentativo perché ormai opporsi alla guerra in Turchia è un puro, vero, netto, chiaro, forte reato. Gli ultimi numeri ufficiali del ministro degli interni risalgono a 3 giorni fa, quasi 700 persone sono sotto indagine, e ormai 260 o 280 persone sono state prese in detenzione cautelare provvisoria e circa 50 di queste sono concluse subito con gli arresti, tra cui numerosi ovviamente politici appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, che è l'unica formazione parlamentare che si era opposta all'inizio dell'intervento militare alla decisione di Ankara. Il Partito Democratico dei Popoli, il famoso HDP, in ogni città cerca di appunto leggere un comunicato stampa al pubblico oppure fare un presidio, una manifestazione. I membri vengono sbattuti dentro gli uffici del partito con la violenza, idranti, manganelli, lacrimogeni, scudi, eccetera. Quindi non è proprio un diritto ormai in Turchia manifestare pubblicamente il dissenso, il diritto di opporsi alla guerra non esiste. C'è un linciaggio mediatico molto forte, linciaggio politico molto forte. Ci vuole poco per essere accusati di attività terroristica se si oppone alla guerra, e nel mentre abbiamo visto anche nell'altra parte a livello amministrativo come sono andate le cose. Come hai detto anche tu, in pochi giorni in totale 12 sindaci di piccole oppure grandi municipalità sono stati prima sospesi, 8 di questi sono stati arrestati. Oggi in 4 altre municipalità sono stati nominati commissari straordinari, che in Turchia le elezioni anticipate per quelle amministrative non esistono, quindi sindaci eletti 6 mesi fa adesso sono stati sospesi, al posto loro sono arrivati questi commissari straordinari, che sono vecchi prefetti praticamente, che governeranno queste municipalità per almeno 4 anni. Quindi questo ci fa capire come non conta la volontà popolare se non asseconda alle politiche del governo centrale, no? E ovviamente i sindaci anche sono stati accusati di propaganda terroristica, appartenere a un'organizzazione terroristica, eccetera. Sono delle accuse, sono delle indagini, ma bastano per sospendere il sindaco e nominare un commissario straordinario al posto suo. Ovviamente l'intento è puramente politico, è quello di smantellare la presenza di ogni tipo di opposizione, soprattutto nel sud-est della Turchia, in confine con la Siria e con l'Iraq, e nel resto del paese coloro che provano a manifestare su internet o per strada vengono puniti sempre nella stessa maniera. Questo è praticamente un aspetto di cui si parla poco, però la repressione è molto forte, molto capillare in Turchia, e non c'è proprio spazio a chi si oppone alla guerra.
Mi sembra evidente. Io ti ringrazio per questo aggiornamento sulla situazione in Turchia, in Rojava, in Siria, e alla prossima. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.